Dopo un po' di giri per l'Italia, ci rivediamo con alcuni. Alcuni ci siamo visti durante le settimane per le cellule, con altri non ci vediamo da un po' di tempo. Saluti prima di tutto dalla chiesa, dove chiesa di Tinocchio, dove ero domenica scorsa. Poi prima ero stato a Merano, quindi saluti anche da là e da una chiesa di Livorno. Quindi poi le prossime ve le dirò man mano che le raccolgo nel mio percorso, il mio pellegrinaggio in giro per l'Italia. Se mi permetto solo una piccola cosa sulla marcia per Gesù di Milano, a Milano la settimana prossima. Io ero andato, avevo partecipato a una che si era tenuta alcuni anni fa e la ricordo come una cosa molto bella, una cosa che mi è stata molto interessante, molto stimolante poter avere questo corteo per Milano cantando, testimoniando il fatto che si può manifestare anche soltanto la gioia, non solamente la protesta e il discontento. Quindi una marcia totalmente diversa da quelle che normalmente si vedono, che sono sempre di protesta. Quindi questo è stato molto, molto bello. Poi era terminato con una predicazione vicino a Piazza del Duomo, quindi è stato molto interessante. Quindi chi può andarlo, lo incoraggio da vecchio partecipante una che c'è stata di andare. Come si fa a essere cristiani? Come? Si va in chiesa domenica mattina? Ok. Altre risposte? Meno complicate? Si crede in Gesù? Vive una vita coerente? Come? Ci si aiuta gli uni gli altri? Come? La Bibbia dice una cosa molto semplice, dice, per essere salvati cosa bisogna fare? Tutto qua. Un po' troppo semplice. Non può essere così semplice, non può essere così semplice. Essere cristiano non può essere così semplice. Perché basta credere, basta dire Signore perdonami, è vero peccato, perdonami, è tutto qua. Tante volte noi aggiungiamo delle cose. Bisogna frequentare la Chiesa. Bisogna leggere sempre la Bibbia. Allora sì che si è dei bravi cristiani, bisogna mettersi la cravatta. Stamattina me la sono messa, avete visto che bravo. Stamattina sono proprio un bravo cristiano, proprio con anche la cravatta. Bisogna fare delle cose, non farne delle altre. Mi raccomando, se fai queste cose vuol dire che non sei cristiano, mentre se fai quelle altre allora sì vuol dire che sei un bravo cristiano. Ognuno può trovare delle nazioni, delle chiese, dei gruppi nei quali per essere dei bravi cristiani, per essere riconosciuti come tali, bisogna adeguarsi a determinati standard. Quindi in Italia se fumiamo, e no, se fumi vuol dire che non sei un bravo cristiano, in Danimarca se fumi non ti dice niente nessuno, però guai a te se bevi un bicchiere di vino, perché allora quello ti fa perdere assolutamente la salvezza. Modi di vedere differenti. Allora che cosa vuol dire? Noi tante volte rischiamo di aggiungere al nostro, a quello che diciamo la grazia di Dio, tante altre regole, regoline, regolette, che secondo noi ci possono fare dei cristiani migliori, possono darci l'immagine che siamo più bravi, più santi, più spirituali o così via, il modo di pregare o il modo di parlare o di non parlare e via dicendo. E non siamo i primi a dover affrontare queste cose. Una ventina di anni dopo che Gesù era morto, 20-30 anni dopo, quindi poco tempo, tutto sommato, dopo la sua morte, già c'erano questi problemi. E l'Apostolo Paolo ha dovuto affrontarli. Leggiamo dalla lettera ai Galati. Faremo alcune considerazioni iniziali sulla lettera ai Galati che poi vedremo anche in prossime puntate. Nella lettera ai Galati, Paolo inizia a scrivere: Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo, che poi non è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vi vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando a favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi tra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco, e poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa, e stetti con lui 15 giorni, e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, mi ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Poi, trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito in una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annuncio tra gli stranieri, ma lo espresi privatamente a quelli che sono i più stimati, per timore di correre o di avere corso invano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto all'imposizione di costoro, neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali, quelli dico che godono di maggiore stima, non mi imposero nulla, anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri, riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati le colonne, diedero a me a Barnaba la mano destra in segno di comunione, perché andassimo noi gli stranieri ed essere circoncisi, soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Sarebbe bello leggere tutta la lettera, tutto in un fiato. Scopriremo tante cose interessanti. Paolo scrive questa lettera, è una lettera un po' di attacco per difendersi, è una lettera un po' aggressiva per alcuni aspetti, perché proprio dai 25 ai 30 anni dopo la morte di Gesù, già il concetto che per essere salvati era indispensabile, era necessario e sufficiente però la fede nell'opera di Cristo che era morto sulla croce per noi, già incominciava a essere inquinata da tante altre cose che venivano insegnate. Cose non brutte, questo ricordiamocelo, non erano cose dei peccati, delle cose sbagliate, delle cose esoteriche, mischiate con le dottrine dei templi pagani intorno a loro, assolutamente no. Erano cose che gli ebrei avevano fatto per secoli, non erano cose così sbagliate in se stesse, non erano cose che erano immorali o facevano del male a qualcuno, assolutamente no, erano le cose che avevano sempre fatto prima. E Paolo dice no, le cose non vanno, non si può essere cristiani mettendo insieme le cose nuove, la grazia di Cristo, sì va bene, la grazia di Cristo, però devi anche fare questo, quello, quello, quell'altro. Devi essere, puoi essere salvato, puoi stabilire il tuo rapporto con Dio, perché Lui ti perdona, però poi devi anche fare questo, fare quello, fare quello, fare quello, fare quello, fare quell'altro, in questo caso rispettare alcune delle norme che gli ebrei avevano rispettato da secoli, e la circoncisione, e una divisione razziale tra le persone, etnica, non bisogna stare con certe persone, non bisogna mangiare certe cose, tutta una serie di regole che Dio aveva dato. Non sono cose che si stavano inventando queste persone qui. Erano cose in se stesse anche buone, anche di qualche utilità. Però Paolo dice no, fermi tutti, non venite a me a raccontare queste cose. Io, che non so se vi ricordate chi ero, non raccontatemi queste cose. Quindi lui scrive questa lettera difendendo la sua chiamata, il suo ministero, una lettera di attacco per difendere le basi del cristianesimo, una lettera di riprensione, tira un po' le orecchie, e anche di esortazione ad una vita diversa. Cerca di mettere in contrapposizione in questa lettera quello che era il legalismo, l'obbedienza a certe norme, con quello che è una nuova etica cristiana, la libertà interiore nel rapporto con Dio. Poi mette qualche puntino, dice la libertà non vuol dire vivere come capita a voi, non vuol dire vivere secondo quello che vi viene in mente, la libertà è un'altra cosa. Però incomincia a mettere in chiaro una cosa, per essere salvati non serve fare tutte quelle cose là. Quelle al limite avranno un altro ruolo e ne parleremo più avanti. Lo schema della lettera è tutto sommato, inizia con dei saluti. Poi arriva quella che è l'affermazione principale, nel capitolo, primo capitolo incomincia a dire subito qual è l'aspetto principale, il Vangelo, non esiste un altro Vangelo, cioè la buona notizia è una, non è che esiste un'altra buona notizia, non c'è, quindi chiariamo subito le cose, incomincia subito a mettere le mani avanti e poi va avanti con una serie di argomentazioni per dimostrare che non si poteva mettere insieme quello nuovo, l'aspetto nuovo dell'accettazione di Dio per grazia, per una sua grazia, per una sua concessione, con quello che era il vecchio modo di fare. E lo fa rifacendosi alle origini, ad Abramo, lo fa ricorrendo alla legge, all'esperienza personale dei Galati, cerca di dimostrare questa sua tesi partendo da vari punti di vista, non c'è un solo punto di vista, dice allora consideriamo la legge, consideriamo Abramo, consideriamo la vostra esperienza, mette insieme diverse cose, contrappone quello che il legalismo con la grazia, una vita vissuta per piacere a qualcosa, a qualcuno, l'obbedienza formale a certe cose, con il voler piacere a Dio, con un atteggiamento di cambiamento interiore. Leggendo troviamo delle espressioni anche molto forti. Prima di tutto, dice, mi meraviglio che voi passiate da uno all'altro, che siete un po' delle banderuole. Già come primo inizio non parte bene Paolo, diremmo noi. Non cerca di ingraziarsi le persone. Poi incomincia a dire, ma chi è che vi ha accecati? Chi è che vi ha ammaliati? Chi vi ha stregati? Quindi altra informazione molto forte. L'altra parte dice, ma che si facciano castrare queste persone, non ha nessuno... Se pensano proprio altre espressioni molto forte. Poi alla fine dice, sentite, adesso non scocciatemi più, Basta con queste storie, non scocciatemi più. Praticamente molto duro come modo di porsi in questa lettera. E come dicevo prima, quando leggiamo questa lettera dobbiamo a volte fare riferimento a noi. Cioè tutte queste cose ci riguardano o non ci riguardano? Perché se non ci riguardano è tempo perso. Possiamo dire, oh sì, abbiamo scoperto che la lettera ai Galati dice questo, questo e quest'altro, abbiamo imparato tante belle cosine, ma tutto sommato è come leggere il manuale d'uso di una macchina della Ferrari, bello, oh, che bello che sta, vedere come fa, sì però la Ferrari ce l'hai, no. E cosa te ne fai? No, niente, però so come si usa la Ferrari. Sì, ma se non ce l'hai non è che ti serve granché. È un po' come in questo modo, se noi non vediamo che una cosa ci riguarda, sì, rimane un esercizio bello, intellettuale, di stimolo interiore, ma di fatto non cambia assolutamente la nostra vita. E allora, tutto sommato, c'è da chiederci quanto sia stato utile. Quindi, la prima domanda è questa, quanto noi, nella nostra vita, pensiamo alla vita cristiana come siamo salvati per grazia e quanto noi pensiamo alla vita cristiana come a un dover fare le cose. Devo farlo. Senz'altro, come diceva Emmanuel, la frequentazione della Chiesa può avere un ruolo, ma perché lo facciamo? Questa è una domanda importante, come tante altre cose, leggere la Bibbia, pregare, studiare o qualsiasi altra cosa. Lo facciamo perché questo vuol dire essere cristiani? Allora, facendo queste cose sono un bravo cristiano? Lo devo fare perché è la domenica mattina e c'è chi va di qui, c'è chi va di là, alle 10 devo essere lì, sì, c'è la gita sociale. La neve che mi aspetta, oppure quell'altra cosa, però alle 10, mi dispiace, non posso, ma alle 10 devo andare al culto. È un peso? Un obbligo? Se non veniamo al culto la domenica mattina, ci manca qualcosa? E che cosa ci manca? Ci sentiamo in colpa perché stamattina non sono andato al culto, un po' di che non ci vado, che figura ci faccio, adesso chissà cosa pensano gli altri, eccetera, o manca a noi, personalmente, che non mi interessa cosa pensano gli altri, pensano un po' quello che vogliono, ma manca a me. Quando vengo al culto, ci vengo per partecipare o per assistere al culto? Stamattina è stato ribadito un pochettino. Qual è il mio ruolo? Passivo? Vabbè, devo andarci, mi siedo lì, sto lì, speriamo che finisca in fretta, almeno poi torno a casa a fare quelle cose che mi interessano. La Bibbia la leggiamo perché ci interessa o perché dobbiamo farlo? Le motivazioni diventano molto importanti. Cosa vuol dire? Che significato ha? Perché abbiamo preso il pane e il vino stamattina? perché mi è stato davanti, era brutto non prenderlo. Tutto sommato le persone che passano, un minimo di soddisfazione vedere che non stanno girando a vuoto col piattino, magari dovremmo dargliela. E se no, è vero, stamattina ho la testa da un'altra parte, però se non lo prendo, che cosa penserà Massimo, che vede che mi allunga il piattino e io non prendo il pane, non prendo il vino, che cosa penserà di me? Che cosa gli verrà in mente? Allora, lo prendiamo, tanto. Le cose che noi aggiungiamo, essere cristiani vuol dire, sì, questo è il rapporto col Signore, la salvezza per grazia, però vuol dire anche fare tante altre cose, che non le se non le faccio io non mi sento a posto, non mi sento abbastanza santo, non mi sento abbastanza cristiano, quindi se torno a casa che ho fatto quello che dovevo fare, sono andato al culto, ho preso il pane, ho preso il vino, mi sono assorbito la mia predica, ho dato la mia offerta, perché questa è un'altra cosa che bisogna fare come cristiani. Beh, sono a posto, adesso per tutta la settimana posso essere tranquillo, ho fatto quello che devo fare. Paolo dice, no, non ci siamo. Non ci siamo. L'essere cristiani è un'altra cosa. L'essere cristiani inizia subito nella sua lettera con i saluti, mettendo bene in chiaro le cose. Incomincia a dire, allora, io Paolo, io sono un apostolo di Cristo, non l'ho deciso io, ma lo sono per mezzo, sono stato scelto da Dio, e ricordate che non sono solo io che scrivo. Le cose che vi scrivo, che leggerete, non me le sto inventando io, non sono dei miei viaggi mentali. Perché Paolo e tutti i fratelli che sono con me, ok? Quindi non sono da solo, non sono solo mie cose campate per aria. E ribadisce subito, senza tanti preamboli, che Gesù, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio. Quindi ribadisce subito l'aspetto principale. Dice, io sono apostolo, sono un inviato di Gesù che è morto per noi. Punto. Lo mette subito in evidenza. È lui che è morto per i nostri peccati. Lo mette molto chiaro. Poi va avanti, diversamente da tante sue lettere, va avanti senza il minimo complimento, senza la minima cosa positiva sui Galati. Solitamente dice, ringrazio Dio perché vi siete convertiti, ringrazio Dio perché ho sentito parlare di voi, prego. No, inizia subito all'attacco, dice, sono perplesso. Dice, sono stupito, mi meraviglio. Sono preso in contropiede da questo. Che voi abbiate così in fretta cambiato il vostro modo di pensare. Non era molti anni che c'era la Chiesa in quella zona. La Galazia è una zona della Turchia centrale. Paolo c'era passato un paio di volte in quella zona. E dice, mi meraviglio che abbiate già cambiato idea. Cioè, ricordatevi che non esiste un altro modo per avere rapporto con Dio. Dice, il messaggio che vi ho predicato, la buona notizia che vi ho predicato, è una notizia blindata. Io ve l'ho data in modo che non può essere modificata. Qualsiasi modifica è falsa. È come dire, a volte adesso si sta parlando in Italia di modifica della Costituzione, eccetera, eccetera. Ci sono quelle forme di Costituzione, come dei statuti, blindati, come si dice. Cioè che all'interno viene detto che questa Costituzione non potrà mai più essere cambiata. Una volta stabilita non si cambia più. Non viene lasciato nessuno spazio per una modifica della Costituzione, dello statuto dell'associazione o così via. Una volta fatto, basta. Non è possibile più cambiarlo. Paolo sta dicendo la stessa cosa. Il Vangelo che io ho predicato è un Vangelo blindato. È un Vangelo che non può essere modificato. Né da me che ve l'ho detto, quindi non è che sono io l'artefice, quindi io faccio le cose e le disfo. Cioè, quando la cosa dipende da me, il legislatore può a un certo punto cambiare le leggi. È una sua prerogativa, visto che le leggi le fa lui, le può cambiare. Se no, questo non dipende da me, ma dipende una cosa in più. Neanche se venisse un angelo, cioè neanche venisse una rivelazione celeste, anche quella non consideratela proprio, anzi scartatela a priori, buttatela via, non esiste. Dice, non fatevi prendere in giro queste cose. Non esiste un altro modo di rapportarsi con Dio, non esiste un'altra buona notizia. E ricordatevi, dice che quello che vi ho detto non l'ho detto per fare bella figura io. Anzi, nella mia vita, sì, prima cercavo di fare bella figura. Ero un bravo ebreo che per fare bella figura perseguitavo la Chiesa, distruggevo tutto, mettevo a morte i cristiani e così via. Perché? Perché non osservavano tutte quelle regole là. Quindi adesso non venitemi a dire che per essere cristiani bisogna osservare tutte quelle regole. Regole, ripeto, non erano cose sbagliate. Non c'è niente sbagliato nel farsi circoncidere. Non c'è niente sbagliato nel tenere un'osservanza delle regole alimentari ebraiche. Non c'era niente sbagliato nel rispettare magari il sabato come giorno di riposo. Non c'era niente sbagliato nel osservare i comandamenti che dicevano magari di non mangiare certe cose, di comportarsi in un certo modo, di vestirsi in un certo modo o di pregare in un certo modo tante volte al giorno o così via. Non c'è niente di sbagliato in questo. Paolo sta difendendo la priorità, l'esclusività del fatto che è la fede in Cristo che ci rende cristiani. Poi dirà più avanti che cosa vuol dire tutto questo. Quindi non fermiamoci qua. Questa è l'affermazione iniziale. Dice, tutte quelle cose là non servono a niente per il vostro rapporto con Dio. Non sono quelle che motivano o che stabiliscono il vostro rapporto con Dio. Poi avranno un certo ruolo più avanti. Poi parlerà del fatto di non vivere di testa nostra, di non andare dietro a quelle che lui chiama le opere della carne, le manifestazioni della natura umana, e ne elenca tante, quindi non è permissivismo questo che sta facendo Paolo. Sta soltanto mettendo i puntini in chiaro. Non è quello che vi rende cristiani, quello che conta è la vostra interiorità. Il fatto che voi abbiate capito di essere stati salvati per grazia mediante la fede. Questo è il punto iniziale, il punto fondamentale. Il resto ne parleremo, come se Paolo stesse dicendo, poi chiariamo un po' le cose. Ma la cosa importante, dice, non fatevi prendere in giro. Non esiste un altro modo di essere cristiani. Non è frequentando la Chiesa che si è cristiani. Questo vuol dire che frequentare la Chiesa è sbagliata? No. Ma la frequenza, la frequentazione non è la causa del nostro essere cristiani, sarà una conseguenza. Non è il pregare, vuol dire che non bisogna pregare? No, vuol dire che non è pregando che si diventa cristiani, o si dimostra che si è dei bravi cristiani. La preghiera, la frequentazione, lo studio della parola di Dio, quelle dovrebbero essere delle manifestazioni di qualcosa che ci brucia dentro, che vogliamo fare. Ritornando a quello che diceva Luca stamattina, perché diciamo grazie? Perché ci crediamo di aver ricevuto qualcosa di grande qualcosa che non ci meritavamo. Quando una persona ci dà qualcosa che ci spetta, andiamo a lavorare e la persona, il nostro datore di lavoro, ci dà lo stipendio, diciamo grazie normalmente. Però è un grazie di forma, un grazie che fa parte delle convenzioni sociali. Ma non è una grazia aver ricevuto lo stipendio. È qualcosa che ci spetta. È qualcosa che ci è dovuto. Ma quando ci viene dato qualcosa che non ci meritiamo, quello diventa una grazia. Quando non siamo andati a lavorare, non siamo neanche dipendenti di quell'azienda, il proprietario ci dà lo stesso uno stipendio. Sì, perché ce lo dai? Mi piace, ti voglio bene. Cosa facciamo? Qual è la nostra prima reazione? La nostra prima reazione è, no, sinceramente, perché adesso diciamo, sì sì che bello, no, non è vero. La prima cosa che fate, che facciamo, è dire, no grazie, non me lo merito. No, perché me lo dai? Perché mi fai... La prima reazione è quella, non è, sì sì grazie, me lo metto in tasca, no, la prima reazione è, non me lo merito. Non lo posso accettare. O se lo accettiamo, cerchiamo subito di sdebitarci in qualche modo, perché non è facile accettare qualcosa che ci è dato in regalo. Non è facile. E più grosso è il regalo, più facciamo fatica ad accettarlo. Perché ci sentiamo a disagio, ci sentiamo in debito, e non ci piace sentirci in debito. Ma è proprio questa la grazia. È per quello che è facile poi inquinare, perché dopo cerchiamo di fare le cose per sdebitarci, perché così ci sentiamo un po' meno in debito. Il Signore ha fatto delle cose per noi, allora noi cerchiamo di fare delle cose per Lui in modo che così ci sentiamo meno in debito, no? Il Signore ci ha regalato, usando la metafora, la parabola che ha usato Gesù, ci ha regalato 10.000 miliardi di euro e noi diciamo, beh, allora Signore, adesso per ricompensarti, guarda, ti do 10 euro, 20 euro, così il mio debito diminuisce. Diminuisce il debito? Diciamo di sì. Ma di quanto? È irrisoria la cosa. Non potremo mai ripagare Dio. Però ci sentiamo in colpa e tante volte nella nostra mente pensiamo che dobbiamo fare quelle cose perché così quasi quasi ci rimeritiamo. Cerchiamo di meritarci la grazia o il perdono che Dio ci ha dato, che per definizione non ci possiamo meritare. Perché il perdono per definizione non ce lo possiamo meritare. Se non è una ricompensa, non è un perdono. La grazia o è espiazione. Se è grazia non possiamo espiarci, non possiamo fare niente per espiare. È per quello che tante volte noi possiamo correre il rischio di aggiungere delle cose al Vangelo, senza pensarci, senza rifletterci tanto, perché non è facile rimanere con quel senso di debito verso Dio e dire, Signore, cosa posso fare? Niente, puoi solo dirmi grazie. Non è facile. Non è facile, lo sappiamo tutti. Quando qualcuno ci regala qualcosa e noi diciamo, senti, cosa posso fare per sdebitarci? E quella persona ci risponde, un grazie e basta. Sì, diciamo grazie, e glielo diciamo col cuore, no? Non con i miei bambini, come ci ricordava Luca stamattina. Però dentro continua a rimanere il senso di riconoscenza per quella persona. E Paolo sta dicendo, non fatevi ingannare da queste cose. Non potete fare niente, non potete aggiungere niente al Vangelo, alla buona notizia. Perché se no, non è più la stessa buona notizia. Non è più una buona notizia. La buona notizia è proprio il fatto che non dovete pagare niente. Se già dovete fare qualcosa per meritarvi, non è più una buona notizia. Perché dipende anche dal vostro impegno, quello che fate, quello... Poi ci saranno tante cose a fare, sì. ma saranno una conseguenza, non saranno la causa del nostro rapporto con Dio. E Paolo sta mettendo in evidenza questo. Dovremo fare tante cose, lo vedremo, ma dovranno essere una conseguenza e non la causa del nostro rapporto con Dio. Dio non ci chiede di fare niente per essere salvati, a dire io ti perdono. Non te lo meriti? È vero, non te lo meriti. Io non merito il perdono, non mi merito... Cosa posso fare per meritarmi il perdono? Niente. Niente. Il perdono non si merita. Come la grazia non si merita. E riflettevamo qualche settimana fa, mi sembra, un po' di tempo fa, con qualcuno che accettare la grazia non è facile. Perché? Vedete qual è il punto di partenza per ottenere la grazia? Questo qui anche dal punto di vista giuridico italiano, che il concetto di grazia è molto simile. Prima di tutto la grazia io devo richiederla, se sono un condannato la grazia devo chiederla. Ma chiedere la grazia al capo dello Stato, che può decidere lui, bontà sua, se concederla o no, entro certi limiti, giuridicamente in Italia, ma parte da un presupposto, che io mi consideri colpevole, che io accetti il fatto di essere colpevole. Se io non mi riconosco colpevole, non chiederò mai grazie. Finché non mi riconosco sconfitto, non chiederò mai grazie. Ma chiederò giustizia, chiederò vendetta, chiederò tante cose, ma non la grazia. Quindi la grazia parte proprio da questo presupposto. Io non mi merito niente, non posso meritarmi niente, sono colpevole, posso solo implorare la grazia. E Paolo dice, quello è il punto di partenza, non attacchiamoci nient'altro, perché così non funziona. Padre, perdonaci per tutte quelle volte che, in un modo o nell'altro, a volte senza quasi rendercene conto, aggiungiamo tante cose alla semplice bella notizia, che tu non ce la fai pagare, non ce la farai pagare per gli sbagli che abbiamo fatto, per il fatto di aver vissuto di testa nostra, aver vissuto una vita decidendo noi quello che volevamo fare, rovinando tante cose in noi e intorno a noi. Grazie perché il tuo perdono va oltre la nostra comprensione e non ce lo meritiamo, vogliamo ammetterlo un'altra volta. E vogliamo ammettere un'altra volta che possiamo soltanto ringraziarti, dirti grazie per la grazia che ci hai concesso, perché anche questa non ce la meritavamo, non potevamo meritarcela. E parte solo dal presupposto che riconosciamo che da soli non possiamo fare niente, che abbiamo fallito e non abbiamo risorse per muoverci. Padre, che lo Spirito Santo in noi continui a rendere viva questa realtà per vivere una vita come piace a te, ma per volerti piacere, non per meritarci niente, non per voler scontare niente, non per voler essere più bravi. Semplicemente per esprimerti il nostro grazie in un modo semplice alla nostra portata. Nel nome di Gesù.